Va ora in onda Radio Giostra. Notizie, statistiche, informazioni e aneddoti sulla Giostra del Saracino di Arezzo. È una rubrica in collaborazione con Correr Giostra su Radio Fly.
Buonasera a tutti e ben ritrovati a questa prima puntata invernale di Radio Giostra, il vostro programma sulla Giostra del Saracino, il vostro programma preferito, oserei dire, sulla Giostra del Saracino, che non vi lascia da soli nemmeno d'inverno. Come prima cosa vogliamo ringraziare come sempre Radio Fly ed in particolar modo Beppe Misuri in regia che ci ospita in questo magnifico studio. E vogliamo ringraziare voi che ci seguite su Arezzo TV, che ci seguite sulle pagine streaming, sulle pagine social in streaming di Radio Fly e Correr Giostra. Vogliamo ringraziare i nostri ospiti. Come sempre accanto a me c'è l'inossidabile Dario Tamarindi, che saluto. Buonasera Dario.
Buonasera a tutti.
E poi questa sera abbiamo un ospite che direi d'onore, direi poco, Dario. Ve lo vado subito a presentare. È nato ad Arezzo l'11 maggio 1974, di professione avvocato, sposato con due figli. È un grandissimo onore per me dare il benvenuto all'araldo della Giostra del Saracino, Francesco Sebastiano Chiericoni. Buonasera.
Buonasera, ragazzi.
Buonasera, Francesco. Allora, Dario, siamo un po' emozionati perché comunque sì, abbiamo una figura molto importante. E per rompere il ghiaccio lo mettiamo subito in difficoltà, io direi, Dario, non lo so, dimmi te se è la strada giusta.
Non credo che sarà facile, però ci proveremo.
No, lo voglio far parlare di una cosa di cui magari non parla quasi mai, cioè della giostra in maniera anche un po' tecnica. Cioè ti voglio chiedere, Francesco, come hai visto quest'annata, queste due manifestazioni, dove la prima edizione di giugno si è risolta con un quartiere che ha vinto con 19 punti in 4 tiri, con 3 centri colpiti e un 4, mentre quella di settembre, le due carriere regolari con 8 punti sono bastate per assegnare la Lancia d'Oro. Una tua valutazione su questa annata un po' strana, possiamo dire, magari ci potevamo più aspettare il contrario. Cioè,
di sicuro, la prima meno più faticosa e la seconda meno faticosa.
Sì, esatto, hai avuto meno lavoro da fare.
Sì, vabbè, a parte che mi metti in difficoltà, anche perché qui accanto c'ho la persona che è talmente più esperta di me che non ho capito questa inversione dei ruoli. Cioè, io ora devo fare una figuraccia con Dario a dare delle espressioni.
Non esiste una figuraccia.
Poi Dario ne sa tante, le cose gliel'ho già dette in tempi non sospetti quello che pensavo, quindi posso solo ricomplimentarmi con lui per quello che ha sempre fatto. E, beh, no, comunque la domanda tecnica per me ci può stare uguale, perché al di là di tutto quello che faccio io necessita di avere un minimo di conoscenza tecnica di quello che ci si può aspettare, perché nel dire i punteggi, nel capire quello che può succedere, io dalla mia postazione vedo abbastanza bene, mi rimane anche a me il dubbio umano, e quindi cambia molto la giostra che posso fare io in base all'andamento, questo tutti lo sanno, ma soprattutto sentire. E la domanda che mi fai effettivamente non è che ha una risposta facilissima, proprio perché, come hai detto, è il contrario di solito, perché c'è l'addestramento durante l'estate, però c'è da dire una cosa, che secondo me questa idea che poteva essere il contrario riguardava più i tempi più indietro, dove prima si allenavano di meno durante l'anno, cioè le giostre parte prima erano ad agosto, settembre, quindi la prima era più difficoltosa, però poi dopo due settimane, dopo una settimana c'era di nuovo la giostra. Quando è arrivata quella di giugno, ancora da quando è cambiata la regola, non c'era questo addestramento maniacale, professionale che c'è adesso, quindi personalmente parlando credo che arrivano a giugno come una volta arrivavano, ancora meglio di come arrivavano un tempo a settembre. Quindi la giostra può avere dei cambiamenti tra giugno e settembre per elementi diversi, proprio non per il fatto che a settembre sarebbero più preparati, ma perché tante componenti psicologiche e che possono essere anche dettate dal risultato di giugno.
Chiaro, sì, dopo questa cosa anche magari dell'aspetto professionistico quasi che ha assunto la giostra, lo riprendiamo. Tu, Dario, sei d'accordo con o hai qualcosa da aggiungere sull'aspetto tecnico?
La realtà è questa, nel senso che oggi dopo l'inverno arrivano comunque tutti preparatissimi, quindi quello che dice Francesco è giusto, cioè si è molto assottigliata la differenza fra giugno e settembre, o ancor più fra agosto e settembre, però ecco, chiaramente con i campi prova, con gli allenamenti che fanno tutto l'anno, lavoro in piano e tutto, arrivano in piazza, che il risultato, dai, non può essere più così così scontato, ecco, così, così chiaro. Certo, è stata specialmente quella di settembre una giostra, obiettivamente, come abbiamo detto tante volte, anomala. Bisognerebbe capire da Francesco se gli piacciono più quelle più lunghe o quelle un pochino più corte, come ho detto prima. Probabilmente lui gli piace stare in piazza anche a lui, no Franci?
Ma senti, allora innanzitutto la giostra è bella tanto quella con il 4 incerto quanto quella con il 5 incerto. Infatti secondo me quella di giugno non è che poi è stata, perché ho sentito dire è una giostra brutta, ma perché? Cioè nel senso, in realtà l'incertezza tra il 4 e il 3 o il 4 e il 5 permane, vinci con 8 invece che con 10 o con 9, e anzi semmai la giostra di settembre, che vabbè è stata una cosa rara e secondo me lo rimarrà perché ormai hanno raggiunto un livello tale che è un'eccezione che conferma la regola, ma dovrebbe far riflettere gli spettatori, chiamiamoli appunto così, no? Quelli della giostra, di che difficoltà c'è a prendere quel punteggio, sì, e che cosa sono arrivati a fare i giostratori oggi, una cosa mostruosa. Poi il fatto che la giostra duri più o meno, non ti posso negare che arrivo sfinito da un lato, perciò ricordo ancora l'esordio che...
Anch'io me lo ricordo.
Mi toccò pregare che facesse 5 perché no, con Gianni Cantaloni che mi portava le caramelline.
E allora,
sì,
vai, dimmi.
No, scusami, dicevo, è vero, però allo stesso tempo non è vero, perché quando ho letto la disfida ho finito tutto, cioè ho finito proprio nel senso la voce, e i punteggi li dico con la forza di qualsiasi cosa, e a meno che proprio non la finisca, sono anche annunci più secchi, no? più immediati, e poi in quel momento lì
noi non ce ne accorgiamo,
meno male, secondo spareggio me ne accorgo.
okay.
Però bene, meno male.
Senti, visto che abbiamo tirato in ballo l'esordio, ce lo racconti un po' come maturò, e ti volevo chiedere anche un'altra cosa: come è nato l'idea la prima volta di fare il vice? Tu hai iniziato negli anni 90, se non sbaglio, addirittura nelle prove generali a fare il vice Araldo, possiamo dire così. E come nacque l'idea proprio di approcciarti a un giorno appunto a sostituire tuo padre?
Grazie al telefono, nel senso che era il 99 per la precisione, sarà stato il 98, perché poi sì, il primo annuncio lo feci nel... Il pallone racconta che era il 99, non c'era nemmeno un come si può dire, un almanacco che lo dicesse. Si va un po' a ricordo, anche perché non ero ufficiale, lo sono stato dopo 4-5 anni, dove facevo queste prove, ed è nato, come ho detto, per telefono, veramente, perché al tempo non c'erano, cioè pochi avevano il cellulare, e continuavano a persistere telefonate a telefono fisso, e mi scambiavano sempre per il mio babbo al telefono. Era proprio un continuo. No, ma cioè, nacque proprio così, perché la magistratura d'allora, che parlavano nelle riunioni, nelle mie pregiostra, un giorno presero il mio babbo e dissero: ma comunque ora, non per gufartela, però cominci ad avere i tuoi 60 anni, mettiamola così, tra poco. Dico: ma non pensi? Dico: va bene, dico io, ma addestro volentieri una persona. E fu la magistratura a dire: ma il tuo figliolo non lo fai provare? E mio papà gli disse: ma voi siete matti, subito. Cioè lui si rifiutò a me. E gli disse: ma che? Ma tutte le volte che si telefona a casa tua, cioè, risponde lui, e la voce. Dico: ma vabbè. Me lo propose, e con la mia mamma, che è di Città di Castello, una retina, era molto contraria. E vabbè, comunque non fu una decisione secca, perché la fortuna ha voluto che io comunque accompagnassi mio babbo, quindi non ero un vice che mi nominano, ora provo, faccio. Cioè, io a giugno feci un annuncio, il primo annuncio furono i musici, basta. La giostra dopo annunciai sbandieratori, un anno dopo aggiunsi si insedia la magistratura, a settembre un altro annuncio. Cioè io, prima di completare il palinsesto, ci ho messo veramente 5 anni, e la disfida la lessi al sesto, settimo anno, perché aggiungevo una riga, e questo devo dire grazie a mio babbo, che non mi ha buttato, vabbè ora fai il vice, e questo mi ha permesso di avere il benestare della magistratura avanti, perché facendo un annuncio per volta l'impatto non c'era, molti non se ne accorgevano, è impossibile che quelli che lo sapevano mi dissero: mai fatto? Sì. Poi dopo, quando cominciai a fare un po' tutto il palinsesto, la disfida la continuavo a far leggere a mio babbo, poi mi faceva fare un punteggio sì e un punteggio no, non avevo problemi del confronto perché ero il figlio, poi, cioè, gli addetti ai lavori, quindi è stata una cosa talmente graduale che mi ha permesso di arrivare a quello che mi hai chiesto prima, l'esordio. Cioè nel 2014 è stato un po' difficile per un altro verso, un po' negativo, però dopo 15 anni di prove fatte in questa maniera, almeno alla giostra arrivai bello pronto dal punto di vista del palinsesto, non del resto, perché meglio calare un velo pietoso, ma solo della giostra, perché qui c'ho il mio amico Dario, perché lo considero tale e lui uguale, che una volta mi disse: t'ho ascoltato per bene l'estrazione delle carriere, non mi ero reso conto di che palinsesto lungo aveva. E quello è stato l'esordio, perché voi mi chiedete dell'esordio, ma in realtà il mio esordio è stato l'estrazione delle carriere mai provate davanti, certo, comunque a tantissime persone, a una manifestazione collaterale importantissima, perché sì, cioè corre la carriera, cioè quello è stato il mio vero esordio.
Immagino anche il bando la mattina,
bravo, magari. Ci sei già arrivato da te. E quindi il secondo esordio ancora più difficile è stato il bando, anche quello mai provato, sì, che in macchina a casa mia a mezzo in campo va bene, questo si può, ma non è la stessa cosa. Poi senza microfono prima, esatto, la finestra è stata qualcosa. Alla giostra no, la giostra è stato più un problema di tensione della gola. Arrivai che proprio, cioè in realtà non avevo la voce finita, come mi disse Biagiotti, disse quello era il blocco dell'esordiente, che c'avevi le corde, ero bloccatissimo. Poi alla fine uscì uguale, ma la vera difficoltà è stata nell'estrazione di carriera e nel bando.
Bello,
quando entrai in piazza dopo aver fatto 15 anni di prove generali, stavo bene nella giostra in se stessa, insomma.
Se vuoi aggiungere qualcosa, Dario, dopo questo bellissimo aneddoto.
Veramente nulla.
Secondo me è una cosa in cui hai, in tutto probabilmente, hai preso in pieno il posto di tuo babbo Francesco, ma anche in una cosa che non era per nulla scontata, cioè all'essere, io credo, il personaggio più amato della manifestazione. Io credo che tu durante la sfilata, io vivendo la sfilata da quartierista, insomma, anche quando non mi vesto mi accorgo sempre, quando passa l'Araldo c'è sempre lo scroscio di applausi. Ti chiedo come si vive questa cosa, magari anche durante l'anno andare al giro e essere riconosciuto come l'Araldo, come la vivi? E poi ti chiedo anche se qualche volta invece c'è stato qualche episodio spiacevole che magari contrasta con questa visione edulcorata un po' che ho dato della situazione.
Ma allora, intanto sì, grazie, mi ha fatto sorridere perché ha detto come si prova, ma intanto devo sempre discutere con i maestri di campo, perché loro sono dietro di me e dicono sempre: vai, arrivi te, si prende applauso e noi,
esatto, io non lo volevo dire,
e loro si avvicinano col cavallo, andiamo vicino ad Aldo, così, perché no, ma lo dico perché maestro di campo penso che si sia compreso, è un ruolo improbo, vabbè, come quello dell'arbitro, vabbè. Gli dico sempre: ragazzi, cioè, è una grande forza fare il maestro di campo, e per me può essere più facile da quel punto di vista lì per il ruolo che ricopro, e sì, no, mi fa piacere quello che dici, ti ringrazio, anche soprattutto appunto da quartierista, e non lo posso negare questo, che effettivamente ho ricevuto un calore, sempre ritornando al discorso dell'esordio, fin dall'inizio, ancora prima di essere ascoltato, perché probabilmente la popolazione aveva capito la difficoltà in cui mi sarei trovato dopo il mio babbo, poiché mio babbo comunque aveva lasciato, posso dire un eufemismo, no? Che ha lasciato un bel ricordo in quel momento, ho ricevuto il calore proprio di solidarietà, no? Come per dire: Porocetto, va a capire questo là come fa, e quindi ha proprio tutto il corteo mi applaudiva ancora prima che io facessi qualcosa, quelli famosi di incoraggiamento.
E dopo poi, però, sono diventati applausi convinti.
Sì, sì, no, lo vedo anch'io, no? Cioè, non c'è bisogno che faccia giri di parole, certo. lo sento, lo apprezzo e mi riempie veramente d'orgoglio, non lo posso negare, perché non è un dove, un quando, ma poi tante altre cose. Cioè, in realtà a me forse la cosa che più mi ha fatto sempre più piacere e mi ha gratificato è stato il fatto che non tanto ho ricevuto complimenti per la voce, come lo fai, come lo dici, ma probabilmente più che altro per come l'ho svolto, per aver tenuto un profilo sempre basso, cioè ho ricevuto quel calore delle persone che alla fine non mi hanno mai identificato in nulla, ma in quello che facevo, e ho probabilmente accontentato o scontentato tutti, anche perché nella giostra uno l'accontenti, tre no, e si ritorna ai maestri di campo che sono dei disgraziati nel senso affettuoso, perché qualunque decisione minimo ne scontenti uno.
Dario se la ride che chissà quante ne ha dette ai maestri di campo nella sua carriera da capitano.
Portate molto rispetto, però
dette anche a me qualcuno, uno, una volta mi è stato tirato anche il vestito perché sapevano che mi stavano portando il biglietto della ripetizione di una carriera, non t'azzarda a dirlo, lo portarono via, ma quello fa parte della meraviglia della giostra. Cioè, a me episodi, per dire, brutti non sono successi, se non il folklore della giostra, certo. che è fisiologico, è normale in quel momento, un punteggio che lo dice in un modo o in un altro, la percezione non è la stessa, perché quello che perde lo percepisce in una maniera, quello che vince gli va bene o non gli va bene. Devi essere molto psicologo, la difficoltà è che devi sentire la piazza, cioè non c'è niente da fare. Gli episodi negativi sono stati fondamentalmente nelle settimane antecedenti il mio esordio, a livello di proprio pochissimi. Qualcuno, quello che mi fece un po' male è stato leggere, perché i social sono pesantissimi, cioè tre persone fanno più rumore di 200,
certo.
Quindi sto parlando proprio di pochissimi, si contano nella punta delle dita di nemmeno di due mani. Però critiche sull'esordio, questo che ci fa ora perché è suo figlio, insomma, tutti i discorsi di nepotismo con frasi anche pesanti a mettere anche in dubbio la malattia del mio babbo, perché l'esordio il mio fu anche un po' antipatico, perché io fui chiamato a fine luglio, ti tocca fare la giostra perché il mio babbo lo operavano per un problema abbastanza grave, quando in realtà va da sé che se io volevo preparare l'esordio per me sarebbe stato banalissimo partire da mesi e mesi prima e decidere esordire con giugno. Io ero al mare, se stai scherzando io non la faccio la giostra a settembre, no, ti tocca perché io mi opero. Quindi ho dovuto, diciamo, anche un pochino gestire questa cosa. Questa è stata la cosa che mi ha dato fastidio, perché in una città come Arezzo, comunque sia, se 15 anni fa il vice, questo torna alla percezione che non tutti sanno come è stato solo quello, un po' quello che mi ha fatto piacere è che si sono volatilizzate anche queste cose, probabilmente perché è venuto poi fuori che alla fine non sono arrivato così di punto in bianco, ma dopo anni di preparazione, tutti grazie al mio babbo. Io senza lui non l'avrei potuto fare, perché la lentezza mi ha aiutato.
Sicuramente hai parlato adesso di percezione della piazza, ne parlavamo un pochino anche prima, microfoni spenti con Dario, e io credo questa sia una cosa che tu man mano, giostra dopo giostra, riesca sempre più a padroneggiare. Cioè, tu ci dicevi prima microfoni spenti, correggimi se sbaglio, è inutile che un 5 pieno, bellissimo, che tutta la piazza ha visto, io faccia la pausa per rendere la suspense di cosa, tanto lo sanno tutti che quel 5 è stato fatto, ok? Io devo riuscire a cogliere i momenti giusti nel fare le pause o nel mettere una maggiore enfasi magari a un determinato punteggio, perché ci sono delle situazioni contingenti. Io credo che questa sia una cosa che poi, cioè, si impara soltanto con l'esperienza giostra dopo giostra, non lo so.
Assolutamente, è la cosa più importante da testare sul campo. Non c'è allenamento né fuori né dentro, devi essere in grado, devi tenere una concentrazione massima, non ti devi distrarre con gli altri figuranti, perché già non è facile accontentare tutti a livello di pubblico, ti dico, perché voi dovete anche immaginarvi che la giostra ora è seguitissima, no? Non è come una volta che la gente andava in piazza, poi sì, veniva vista Teletoria, ma oggi mi ricordo che Luca Caneschi mi parlò di numeri mostruosi a livello anche online, vista nel mondo, no? Non li dico per non fare gaffe, sì, ma erano numeri veramente importanti.
Te lo confermo, vero.
Quindi non sono solo quei 5.000 in piazza. Quindi tu devi dosare il punteggio per quelli che sono in piazza, per gli addetti ai lavori e per i non addetti ai lavori, e non è facile. Certo, sinceramente do priorità alla piazza, priorità alla piazza, chi vive la giostra, chi sa di giostra, ma anche lì riesco di non accontentare qualcuno, perché con 4 netto a volte mi sono sentito dire l'hai detto un po' troppo veloce quel punteggio, il tuo babbo era più lento, ma no, non lo posso fare, perché sono ridicolo, no? Però non è facile uguale,
no,
quindi
certo,
c'è quel
certo
nanosecondo che lo devi comunque, il giochino diverte comunque, quella ha marcato punti, cioè quella pausa il telespettatore che magari è in casa che girella per la telettura la vuole sentire, dice ma perché l'ha detto così veloce, no? Perché magari lui non sta lì a guardare dai e 4, no?
Per gli aspiranti araldi, per il futuro sappiate che non è una cosa semplice, ce lo stai dicendo ora Francesco, che poi veramente queste sono sfaccettature che ti può raccontare solo lui.
Sì, è bellissimo.
Perché per noi tutto quello che fa risulta semplice, no? Mentre lui ci sta spiegando in realtà che semplice non è niente, nemmeno dire un punteggio, nemmeno una pausa, nemmeno un secondo in più, un secondo in meno. È veramente un ruolo chiave e è la difficoltà che sta esprimendo stasera. Io ti dico la verità, e ci conosciamo da 30 anni, non avevo mai avuto questa percezione.
Sì, sì, la prima volta di quanti dettagli ci fossero dietro alla lettura di un punteggio.
Ce l'ho stasera. Sì. Stasera.
Senti, ma parliamo della successione anche, non lo so, ne siamo entrati un po' in argomento con Dario, visto che ha tirato fuori i futuri araldi. Tu ci hai pensato a una data in cui magari, per quanto altro tempo lo vorresti fare? Io forse per me altri 200 anni, Francesco, non mi insomma fraintendere, però pensi che magari potresti provare a passare il ruolo a tuo figlio? A me mi piacerebbe da morire la successione dinastica, a me mi piacerebbe da morire, ve lo dico, dinastica proprio da morire. Però a parte scherzi,
e si torna al discorso che ho fatto prima.
sì, però
sai che macello,
già la terza generazione avrebbe
con il triplo dei social che c'erano al tempo, e quindi immagini di
TikTok adesso.
Io ho detto la mia, a me piacerebbe. Comunque, a parte scherzi, c'è nella tua testa un'idea anche magari, essendo un ruolo davvero individuale, cioè penso veramente uno dei pochi ruoli davvero individuali, perché anche i maestri di campo hanno una squadra con cui confrontarsi, cioè tu sei davvero da solo, tutto questo bagaglio di conoscenze alla fine andrà trasmesso.
Ma ti rispondo facilmente, hai solo impostato male la domanda, ma te lo sto dicendo amichevolmente, certo. Quando dici hai avuto idea, io non c'entro niente, io il mio ruolo è come quello dei maestri di campo, noi siamo eletti e nominati, dalla magistratura. La magistratura è voce in capitolo. Certo. Tant'è che ribadisco, io non ho fatto il vice del mio babbo perché appunto il Bubi disse a mio babbo: oh, mandiamoci dentro tuo figliolo. Bubi, che ho adorato per tutta
grande
la vita,
Bubi,
io ho fermato anche il corteo per rendergli onore. Quindi non è questo, però è una cosa diversa. Cioè, questa cosa deve cominciare anche a passare, a essere veicolata un po' meglio. Io sono nominato tutti gli anni. Il mio babbo è stato nominato tutti gli anni.
Certo.
C'è le nomine.
Certo. No, hai ragione.
Quindi non c'è una scelta. Io la data è quella che la magistratura mi dirà: oggi lo fai. Perché fino a quando la magistratura vorrà che io che io sia la radio della giostra, e finché io potrò dare la mia disponibilità lo farò, salute permettendo, mille cose. L'altra invece è una questione diversa, importantissima, che è già in itinere, ma è sempre stato. Prima di tutto ci sono persone che possono, credo, anche essere già pronte per dovermi sostituire per una defezione, perché magari oggi ci saranno quelli che si cimentano, eccetera, no? Ma è quello che è certo, che all'interno della magistratura con me, appunto, certo lo scambio, diciamo, ecco, a me vengo preso in considerazione, ora arrivo a spiegare meglio, non ho voce in capitolo, però la magistratura mi ha comunque dato una sorta di richiesta di dire: se te trovi qualche ragazzo, eccetera, eccetera, oppure me lo trovano. A me mi sono già stati segnalati dei nomi, con uno ci ho addirittura già parlato, eccetera, dicendogli: guarda, osserva, cioè sto facendo quello che mio babbo ha fatto con me. Certamente.
Scoop che abbiamo tirato fuori.
Bello questo.
Ed è una cosa che è normale, ed è giusto che sia, ed è importantissima, perché sennò tutto quello che ho detto oggi morirebbe, perché sennò sembra quasi che io ho la ricetta della Coca-Cola e me la tengo nella cassaforte. No, anzi, io ho proprio sbandierato più di una volta: datemi sempre, cercate di affiancarmi un ragazzo giovane come io lo sono stato. Poi uno che può essere più avanti, va bene, ma deve imparare lì sul campo. Certo. Ma non è che tanto importante che sia nominato, che è lì accanto. Cioè, io seguivo mio babbo, non ero nominato, ripeto, i primi anni, però con il lucco o con la maglina bianca, anzi, stavo lì
alla cosa, accanto, certo.
Perché è viverla e sentirla. Io, cioè, con un ragazzo ci ho già parlato, che la magistratura lo sa, mi è stato segnalato, ma ho detto: ti va? Sì, non c'è problema, non è nulla di ufficiale, ufficioso. Vabbè, perché è normale che io nel mio ruolo prepari o possa spiegare, dare il mio know-how, come si dice oggi.
Sì, no, ci sei spiegato benissimo.
Diciamo che nella nostra concezione del ruolo dell'araldo, per noi l'araldo è una sorta di figura ora passatemi il termine, però è mortale, cioè nel senso fino al momento in cui l'Araldo, sì, però ok, fino al momento in cui l'Araldo può, l'Araldo è quello, certo, per noi. Siamo cresciuti con questa concezione. Dopo è vero che le cose cambiano, i tempi cambiano, è anche giusto quello che state facendo, sono d'accordissimo. Però è ovvio che l'Araldo, cambiare voce alla giostra ogni 6, 7, 10 anni, non è nella mia logica di giostra.
Infatti, ma infatti questo, come sono nato io questo ho la piena fiducia della magistratura e, come si diceva prima, della popolazione, e sono orgoglioso, sono contento, però non è nemmeno giusto rimanere, cioè dal mio punto di vista io non devo rimanere attaccato a nessuna, certo, a nessun, certo, ruolo, certo. Lo faccio perché lo vogliono gli altri, lo faccio perché mi confermano, poi dopo che oggettivamente ad aprile, quando ci sono le nomine, Araldo, vabbè, mi dicono, ovviamente, vabbè, è una soddisfazione, ma non necessariamente deve essere così, ma è importante capire che c'è una macchina dietro la giostra, che non è fatto tutto a caso all'acqua di rose, è una macchina molto importante. Si torna sempre al suo discorso, che ha detto i lavori lo sanno. Ah, ovviamente è una precisazione, non è mio figliolo, è il ragazzo che sta primo perché è troppo piccolo, ma no, non primo, a parte che è troppo piccolo, ma poi io penso che sarebbe un
fardello troppo grosso,
allucinante. E poi tanto lui quando lavora non lo dice più, però questa cosa la racconto perché è troppo carina, perché una volta eravamo a tavola e mio figliolo mi fece: babbo, io non capisco, quando vai fuori sempre tutti ti salutano, la raddo. Dice: ma io non ho capito tutta questa importanza, ma non serve a niente la raddo, ma perché si potrebbe fare anche senza raddo, tanto quello che contano sono i giostratori, io da grande voglio fare il giostratore.
Ha ragione, ha ragione.
Allora, detto, io non capisco tutta questa importanza. Quindi
non sei nemmeno sicuro di avere il posto fisso, come ci hai appena detto, quindi come proprio con gli illustratori, quindi niente. Senti, ti faccio un po' l'ultima domanda sul ruolo, poi passiamo per le ultime cose, anche un po' sulla giostra in generale. Hai qualche rito scaramantico? O ti prepari, non so, in qualche modo particolare? Hai qualche aneddoto che magari ci racconti sulle preparazioni che hai prima della giostra? Delle paure particolari, non so, di sbagliare il nome, di sbagliare il punteggio, incubi ricorrenti?
Lo sbagliare è la paura dettata dalla concentrazione e dallo scrivere, cioè una cosa, leggere e scrivere. A me mi è capitato in alcune cose collaterali che mi davano dei palinsesti e mi dicevano: aspetta, qui però devi dire questa cosa, tanto è una, mi date una pena, cioè, c'è bisogno di cambiare, te non ti preoccupare, perché tanto io dopo leggo un'altra cosa, basta un numero, e anche lì un altro insegnamento del mio babbo: leggi, non andare mai a memoria, non lo devi mai fare. Mi è capitato anche con un maestro di campo che disse: ho imparato a memoria il giuramento, dico: leggi da diretta. E disse, quando torno mi disse: avevi ragione te, ho letto, quando sono arrivato lì mi sono bloccato, lo sapevo a memoria, però ho letto, meno male che me l'hai detto, perché bisogna leggere. Quindi no, riti scaramantici no, perché non sono il tipo per queste cose qua. La preparazione è la cura, sai cosa, era semmai la cura della voce, non in quanto squillante, quanto di salute, perché logicamente sbalzi di temperatura e mille cose, quindi magari la sto curare, io poi non ho mai problemi a prendere le cose, miele, risimo, ne faccio tante prima della giostra, quello sì, me la cerco di curarmela parecchio, perché la mia paura è quella, l'incubo sì, cioè,
di perderla,
l'incubo di svegliarsi senza voce è una cosa, per quelle settimane non cambia. Meglio che non vi dica la giostra post covid come ho vissuto le settimane prima del 2021, per farti un esempio,
certo.
Un disastro.
Senti, parlando un po' appunto della manifestazione in generale, tu ormai appunto è tantissimi anni anche tu che la segui, hai visto la trasformazione dei quartieri, da, come ci hai detto anche, insomma, un bacino di utenza sicuramente un po' più limitato, a questi ultimi 15 anni dove si è avuta veramente un'esplosione di gente. Tu che giri molto i quartieri anche durante la settimana del quartierista, ovviamente fra inviti, cene, sei presente sempre alle cene delle vittorie, insomma, come hai visto questa crescita dei quartieri? E ti dico anche questa cosa qui: noi quest'estate abbiamo intervistato i presidenti dei comitati giovanili di ogni quartiere, siamo rimasti, dimmi anche tu Dario, piacevolissimamente colpiti dalla voglia che hanno di... hanno capito anche loro che magari i quartieri stanno andando un po' troppo verso una cosa che non è la giostra del Saracino, e hanno tanta voglia di riportarlo nei binari giusti della cultura, delle tradizioni, del sapere, insomma, come anche ci si deve comportare. Ecco, tu,
davvero,
una tua visione, che magari giri anche tutti e quattro i quartieri da tanti anni ormai.
No, non solo da tanti anni, il problema è da sempre, perché non ti dimenticare che se mio babbo l'ha fatto per 40 anni, io essendo suo figlio mi portava dietro. Io sono sempre stato abituato ad andare in tutti i quartieri, quindi ho toccato con mano, non negli ultimi anni ma da quando sono piccolo, ho visto le differenze, ho vissuto proprio appieno i cambi epocali delle sedi, della crescita di quartieri come Sant'Andrea, che tutti sanno che negli anni 80 erano più, anche più piccoli distretti, e ha avuto una crescita esponenziale ad al punto da diventare secondo me un po' un quartiere veramente perfetto, una macchina perfetta organizzativa, ma ormai tutti ovviamente, no? Ci sono stati,
sì, Sant'Andrea è stato un po' prima, il primo che secondo ha me dato sì, l'esempio
secondo me sì, oggettivamente Sant'Andrea è stato l'apripista di questo cambio epocale nella gestione del quartiere. Poi aiutano anche le vittorie, attenzione, non dico nulla di male in questo, no? C'è certo. L'entusiasmo, la gente, vai lì, bevi, consumi, è una macchina, certo. È una macchina anche la giostra, è diventata una cosa molto più grossa, e la crescita è stata così grossa che chi appunto l'ha sempre vissuta fin da piccolo proprio la vede netta. E però quello che è bello non è soltanto una questione di essere cresciuto a livello organizzativo, perché quella è la bravura dei quartieri e quant'altro che la fa la padrona, ma è la gente. Cioè adesso la giostra per Arezzo, per tutti gli aretini, non è più una cosa un po' più ristretta. Beh, insomma, dai, siamo nella nostra città, no? Abbiamo vissuto gli anni dove qualcuno ti diceva ma che vai della giostra del Saracino, cioè, nel senso in maniera anche un po' denigrante, certo. No? Oggi no, oggi la giostra secondo me è dentro tutti, poi con varie gradazioni di interesse, no? Vale per il calcio, per tutto, non c'è.
Sì, basta vedere anche i giorni prima della manifestazione, la gente al giro in centro con i fazzoletti, è veramente un fiume di gente, tutti con i fazzoletti.
Rispetto anni fa tantissimo, sì. È vero.
Sì, c'è più appartenenza.
Sì.
E invece noi siamo un po' stati anche il programma della polemica, Dario, quest'estate, perché abbiamo parlato un po', insomma, delle varie novità, introduzioni che sono state in quest'annato, soprattutto per quanto riguarda le prove. Quindi un giorno in meno di prove, la giostra simulata, la consegna della Lancia d'Oro, che ti riguarda anche in maniera...
Ora,
molto da vicino, ora come ora.
In particolare.
Ci vuoi dare un'idea su una tua impressione su queste tre cose? Oppure
tre,
no, dici quella che ti.
No,
puoi allora, anche non ci dire
due,
niente.
No, sull'ultima sì, non ci sono assolutamente problemi. Sulle prime due si torna a quell'elemento tecnico. No, quello non sono veramente in grado di poter esprimere niente. Sulle prove, i giorni più, giorno meno.
Te le guardi, Franci, le prove?
Sì, no, per me è un divertimento. Compatibilmente con il lavoro, cioè, a parte è una meraviglia. Anche lì c'è stata molta più crescita della gente che va alle prove, è diventato un divertimento, andiamo alle prove, soprattutto a giugno quando è notturna, sera dopo cena,
bello, sì,
è molto bello, è diventata una cosa, una tradizione anche quella, quindi compatibilmente ci vado perché mi piacciono, mi piace vedere, ma anche perché proprio respiri la giostra, comincia a respirarla, la terra che viene, è stata messa da poco, le tribune che vengono montate,
bellissimo,
è proprio una cosa bellissima. Quei giorni sono eccitato come un bambino, no? E gli aretini hanno cominciato ad apprezzare sempre di più questa cosa. Però sulle modifiche, no, in queste due cose non mi esprimo, non perché ho paura, non sono in grado di capire quanto conta un'ora più, un giorno più, anche se io sono convintissimo che le prove, forse da quello che ho sempre sentito dire, torniamo a quello che ho detto prima, no? Si addestrano talmente tanto durante l'anno
che cambia poco, dai.
Secondo me oggi i quartieri, non voglio dire una cosa sbagliata, ma le prove provano altre cose che sanno loro, perché secondo me quello che c'erano da provare l'hanno provato prima, i punteggi non so quanto siano indicativi di quello che poi avverrà, infatti a parte che non sempre viene rispettato, non a caso.
Chiaramente la mia domanda sulle prove era da spettatore, ovvio, da tecnico.
Te hai ragione, scusa Leonardo, ma non mi devi perdonare, non riesco ad avere la percezione del giorno più, dell'ora meno, iniziano le sette, sono state cambiate talmente tante cose, e sarei uno che parla così tanto perché deve parlare
a caso.
Okay. Sulla cosa della consegna, ora lo posso dire, a me veramente quella nel pacchetto non mi piaceva, ma tanto l'ho detto anche al diretto interessato che l'aveva proposta senza aprire la lingua, io non l'ho, l'ho sempre detto, per me la Lancia andava lasciata dove veniva consegnata prima, perché secondo me era bellissima, e ancora forse io spero che ci torni, perché si torna a quello che vi dicevo, io fin da bambino ho visto la giostra, sono passati il Presidente della Repubblica, cioè personaggi noti, non è mai successo, credo di poter dire che non è mai successo nulla, e anzi c'è il defluire delle persone, per me era bellissima. Il fatto che sia vicino a me può essere quasi un ritorno, perché forse, non so se vi ricordate che mio babbo il punteggio diceva sotto la tribunale, quando c'era il microfono lì, e quindi la calca all'ultimo punteggio li aveva tutti addosso. Cioè, comunque, dove ora è stata una un'ottima idea, però se tanto doveva essere cambiata quella meglio che lì, io, certo. Che avendo espresso che preferivo come era prima, senza problemi, però questa nuova idea non è niente male, perché sta al centro della piazza, è innegabile che quando c'è l'ultimo punteggio nemmeno aspettano il punteggio o la decisione della vittoria, stanno tutti sotto la lancia, quindi diciamo che forse rende teatralmente ancora più bello la dicitura del punteggio ultimo e dell'annuncio della vittoria. Cioè, posso tranquillamente dirlo, il punteggio e la vittoria non se ne è mai filati nessuno che lo detti, perché erano già tutti sotto l'altra lancia, o di qua o di là. Oggi, con questo nuovo sistema, c'è di bello che dal punto di vista dello spettacolo mi sono tutti lì sotto, ma non ne faccio un discorso io, però io comunque parlo, io in quel momento sto dicendo l'ultimo punteggio, certo. E c'è quell'attesa, perché tanto finché non lo dico la lancia da lì non viene data, sì, e faccio posto al sindaco, quindi c'è questo rovescio della medaglia positivo che la rende bella, quindi...
Che in realtà la giostra finisce al momento in cui lui decreta il vincitore, non con la consegna della lancia.
Tant'è che molto spesso, quando voi avete visto che ci sono vari strattonamenti della lancia, perché il quartiere la vuole, ma il sindaco dice: certo, no, finché non l'ha detto la radio, non te la posso dare. Certo. E quindi veniva tirato. Vi ricordate, un anno è stata anche spezzata la lancia d'oro. Quindi, perché non vincevano da tanto,
non ce la facevano più.
No, ma infatti io gliel'avrei data, prima, perché non evitare.
Comunque, però, su questo, veramente direi che il 100% delle persone che abbiamo intervistato ha detto Terrazzino no, accanto all'Araldo meglio, però rivogliamo la tribuna. La soluzione, cioè, penso veramente all'unanimità.
Sì, indubbiamente.
All'unanimità,
indubbiamente. Cioè, possiamo dire che abbiamo dati sufficienti.
Allora, visto che siamo quasi in chiusura, Francesco, ti ho fatto tante domande, ma c'è qualcosa che magari non ti ho chiesto che ti farebbe piacere dire, non lo so, un ringraziamento particolare, una dedica, qualsiasi cosa che ti viene in mente? Prima di chiudere, passare ai saluti. Microfono aperto per l'Araldo, se c'è anche solo un...
Vabbè, questa è una domanda a bruciapelo che...
che non ti sei preparato, non ti ho preparato.
No, ma non solo, non ho nulla da dire. Forse l'unica cosa che mi viene da dire davanti a un microfono è quello che è stato già detto anche durante l'intervista. Cioè, posso soltanto ringraziare veramente tutti i quartieri del calore che mi viene dato in ogni, non solo durante il corteo in generale, ma poi nelle postazioni calde di ogni quartiere. È sicuramente un modo per poterlo dire, visto che hai aperto te quell'argomento, che non è innegabile, perché è anche quello che mi permette di arrivare anche carico e più sicuro di me stesso, no? Non c'è nulla di male, cioè, migliaia di persone che mi guardano e la paura di sbagliare serve. Poi, se hai usato la parola ringraziare, ripeto, io posso solo ringraziare il mio babbo, ma non perché mi ha passato, per come me l'ha fatto passare, perché è grazie a quello che ha fatto lui che sono arrivato nel 2014, perché magari un altro genitore, non lo so, avrebbe potuto dire vai sei pronto, vai fai, tocca a te ora. No, lui mi ha detto non t'azzardare nemmeno, se non era per come aveva deciso di farmi fare lui, e molti, contro anche il parere di tanti, no, perché dicevano ma basta, ma vai, cioè, lo tacciavano anche qualcuno, diceva te non vuoi smettere, aveva ragione lui, sì, perché ha fatto bene a farmi fare quello che ha fatto, devo dire grazie a lui, per forza. Cioè.
Allora, io prima di chiudere invece vorrei chiedere un favore a Francesco, e lo chiedo dall'alto della nostra lungimirante e lunghissima amicizia. Voglio far tornare un po' tutti a giugno e a settembre, e io vorrei chiedere, qui noi siamo due privilegiati in questo caso, io vorrei chiedere la proclamazione di vittoria del quartiere di Porta Burci, che non lo sa nessuno, non l'ha mai sentito nessuno, e allora vorrei sentire dalla tua voce
vince l'esercito del Saracino Porta Burgi,
il quartiere di Porta Burgi, che sia giugno sia settembre, la programmazione del vincitore è il quartiere di Porta.
Allora
Burgi.
Facciamo così, in chiusura di trasmissione proprio diamo l'annuncio della vittoria di Porta Burgi, proprio l'ultima cosa. Sì. Prima ti faccio un paio di domande. Era il 31.
È il primo.
31.
Sì,
il 31.
Sì. Ti faccio solo un paio di domande semiserie che ci sono arrivate in questi giorni alla redazione di Corriere Giostra. Qual è il giostratore che ha il nome più bello da pronunciare? E perché proprio ad Alberto Rauco? Questa è la domanda che ci è arrivata. È bello da dire, no? C'è un giostratore che ha un nome particolarmente bello da pronunciare?
Scusa, spiegami, questa domanda è arrivata...
alla redazione di Corriere Giostra. Potete chiedere ad Aldo qual è il giostratore che ha il nome più bello da pronunciare nell'entrata in piazza?
No, ha detto i perché ad Alberto.
E perché proprio ad Alberto Rauco? Si è risposto da solo praticamente.
Ma non ha,
non ha azzeccato?
No. Invece è stata una. Mi ha incuriosito questa cosa. Scusa, te l'ho richiesto perché chi ha fatto questa domanda non l'ha fatta sbagliata. Perché nella dicitura che c'è vengono bene soprattutto quelle parole dove ci sono delle consonanti o delle vocali che hanno una meno cacofonia. E poi, per esempio, le R, poi la A parte ad Alberto Rauco, finisce con la O, e poi la B e la R che si arruota. È un po' come a volte mi viene detto, no? È capitato come nei Nobili Casate, no? Ogni tanto qualcuno mi ha detto quanto è bello quando dici grinti di catenaia.
È vero.
Perché la parola aiuta a essere dura, la R che la arroti, appunto, quindi...
come gli orrendi mostri anche.
Ci sono.
Sì.
E ad Alberto Rauco in effetti non ha nessuna cacofonia, cioè pochi iato, come si dice, nel senso non ci sono troppe vocali, perché a volte può essere troppa vocale come finisce, no, quindi non ha fatto
una domanda. Anche il quartiere di Porta Crucifera lo dice in maniera... viene percepito secondo me in una maniera diversa.
Sono d'accordo, anche questo è vero.
Altra domanda semiseria, poi dopo abbiamo finito. Quali caramelle propoli usi prima della giostra?
No, le caramelle propoli no, perché non, cioè le propoli, semmai c'ho lo spray più quello proprio da farmacia.
Da professionista. No, anche io, chi vuole imparare a essere
Arando. Qui c'è una dicotomia del mio babbo, lui usava le olsemento eliptus, io l'acqua, perché a me invece mi fanno peggio.
Benissimo, ok, siamo in chiusura davvero, noi ringraziamo tutti voi che ci avete seguito. Ringraziamo Dario.
Puntata
meravigliosa. Ringraziamo Francesco che come ultima cosa appunto allora ci darà l'annuncio della vittoria di Porta Burgi, che almeno Dario è contento, sì. È contento. E vi ringraziamo come sempre
Sicuro che era 3-2.
Sì. Per averci seguito. Noi vi diamo appuntamento alla prossima settimana. Seguite le nostre pagine social di Corriere Giostra e Radio Fly per sapere bene l'orario e l'appuntamento, perché insomma siamo tutti un po'... dobbiamo organizzarci ancora, ma avremo come ospite il presidente dell'Associazione Sbandieratori di Arezzo, Giovanni Bonacci.
Sì.
E quindi non ci resta che darvi appuntamento alla prossima settimana, sempre su Radio Fly, sempre su Corriere Giostra. Parola all'araldo della giostra, Francesco Sebastiano Chiericoni.
Vince la giostra del Saracino, edizione 1931, il quartiere di Porta Burgi.
A proposito di nomi un po' difficili.
Grazie mille a tutti, arrivederci.
Grazie a voi.
Radio Giostra, notizie, informazioni e aneddoti sulla giostra del Saracino di Arezzo. La rubrica in collaborazione con Corriere Giostra su Radio Fly.